cultura che non ti aspetti.
Ben ritrovati, Marco Pagani all'ascolto con voi questa sera, sono le 17 in punto e K inizia così come ogni sera con le note della nostra sigla. Ringrazio intanto Sergio De Laurentiis che ci ha accompagnato fin qui, adesso io prendo il suo posto e fino a venerdì saremo insieme in questo spazio un pomeridiano tra le 17 e le 18:30. Un'occhiata agli appuntamenti che abbiamo scelto per voi quest'oggi, cominciamo tra poco con l'apporto degli archivi sonori alle conoscenze del patrimonio campanario ticinese. Ne parleremo con Romeo Dell'Era, che è storico e archeologo, e ci racconterà come è cambiato il suono della campana nella percezione collettiva. Questo in estrema sintesi, poi ci darà anche molto altro, ma non esageriamo anticipazioni, grazie. C'è qui anche con me Elisa della redazione che è venuta a farmi compagnia e dare un'occhiata a come funziona il mixer qui da dietro. Poi alle 5:20 l'appuntamento con Achille Peri, in realtà l'appuntamento è con Alessandro Roccatagliati che è un musicologo e uno storico. Achille Peri è stato un musicista fondamentale dell'Ottocento dell'opera italiana, fondamentale quanto poco conosciuto, ma si sta ponendo un rimedio a questa scarsa conoscenza dell'epoca moderna nei confronti di quest'autore che è un precursore per molti aspetti, lo scopriremo meglio proprio con il professor Roccatagliati alle 5:20 circa. Alle 17:35 prosegue la nostra serie semiseria voluta da Enrico Bianda sulle canzoni che fanno vergognare i personaggi celebri della Svizzera italiana, ovvero quella canzone che magari da ragazzino o da adolescente o anche adesso ascolti, ma la ascolti da solo, possibilmente senza farti vedere da nessuno, perché non ti va che sia associata al tuo nome. Oggi scopriremo quali sono le canzoni senza vergogna di Nicolas Gillet, direttore artistico del Jazz Cat Club di Ascona. Vi anticipo già, non si tratta di jazz. Alle 17:50 K in libertà, l'appuntamento con la nostra copertina editoriale, anche qui tra il serio e il faceto oggi perché parliamo di Fantozzi. E poi alle 18 i consigli, oggi ci portano in Iran, un film del 2022 che viene raccontato da un bel articolo uscito sulla rivista online Lucy sulla cultura. E poi alle 18:15 ritroviamo, ed è sempre un piacere, Iari Bernasconi per il nostro appuntamento con K e Spalla. Oggi ci dirà la sua in merito a un'usanza forse un po' meno in uso rispetto a qualche anno fa, ma sempre molto svizzera, molto identitaria, ovvero quella di andare a sciare durante le vacanze di carnevale. Non è proprio totalmente a favore, diciamo, Iari Bernasconi, mi ha anticipato alcuni dei contenuti, ma li scopriremo insieme intorno alle 18:10. Partiamo con la musica, Elina Duni con Yati Den Magapas. Elina Duni, cantante svizzera di origini albanesi, in questo brano tratto da un album uscito peraltro da poco, perché parliamo del 2008, quindi poco più di 10 anni. Beh, in realtà non è così poco. Comunque l'album si intitola Barescia e era tratto da lì, Yatiden Magapas, che abbiamo appena ascoltato. Parliamo di campane, come vi dicevo, che fanno parte del paesaggio sonoro da secoli. Hanno scandito il tempo della vita quotidiana, annunciato feste, lutti, accompagnato i momenti solenni dell'anno liturgico, quelli della vita comunitaria. Quel patrimonio di suoni, gesti e conoscenze rischia, per certi aspetti, di essere dimenticato, anche perché il modo di suonarle è cambiato molto nel corso del Novecento. Cosa ci possono allora raccontare oggi e in che modo ci vengono in aiuto le registrazioni del passato? Sono domande alle quali risponde il nostro ospite, Romeo Dell'Era, storico e archeologo, ricercatore associato e incaricato di corsi dell'Istituto di Archeologia e delle Scienze dell'Antichità dell'Università di Losanna. Io saluto Romeo Dell'Era con noi al telefono, buongiorno e benvenuto a K.
Buongiorno, grazie mille per l'accoglienza.
Allora, intanto lo studio delle campane è affascinante di per sé, ma cosa ci racconta sulla storia, l'identità e la varietà del nostro territorio, l'approccio a uno studio come questo?
Diciamo che le campane sono qualcosa di onnipresente nel nostro territorio. Ogni paese ha almeno una chiesa con delle campane, un oratorio con una sola campanella. Quindi si trattava di segnali che esistevano in ogni luogo, e sostanzialmente prima dell'avvento di tecnologie più moderne si trattava praticamente quasi dell'unico metodo per trasmettere dei messaggi istantanei a più o meno lunga distanza e in modo immediato. Quindi chiaramente si è trattato nel passato, nel corso dei secoli, di un metodo di comunicazione che era veramente di importanza primordiale, e oltre a essere un semplice modo di comunicazione è stato poi anche trasformato, comunque adattato anche per fare musica. Quindi diciamo che in qualche modo le campane sono comunque sempre state piuttosto multiformi in questo senso.
Ma è interessante proprio approfondire anche il ruolo, la funzione sociale che hanno avuto le campane nel passato. Quali erano, possiamo nominare alcune tra le principali funzioni e anche tradizioni legate al suono delle campane nel passato?
Mm-hmm. Sì, certo. Allora, chiaramente le campane, trovandosi più delle volte, per quello che riguarda se non altro i nostri territori, sui campanili delle chiese, avevano prima di tutto una funzione liturgica, quindi accompagnavano la vita della chiesa. Bisogna anche immaginare che in una società come quella del passato, nelle nostre terre, la vita della chiesa poi in realtà scandiva anche molto quella che era la vita della società civile. E poi quindi insomma, se vogliamo, abbiamo magari il suono dell'Ave Maria, che indicava l'inizio della giornata, il mezzogiorno e la fine della giornata, la sera. E poi dopo c'erano tutti i segnali delle varie funzioni. Dopodiché, se vogliamo, questi erano un po' i suoni ordinari, diciamo già programmati, e dopodiché c'erano anche tutti quei suoni che erano magari non programmati, ma che servivano per annunciare delle cose anche inattese. Per esempio, se pensiamo alla morte di qualcuno all'interno di una comunità, ecco, il suono da morto andava proprio a indicare questo. Poi il suono da morto poteva anche andare a comunicare delle informazioni riguardo l'identità della persona defunta, che poteva già anche cominciare a far capire di chi si poteva trattare.
Questo è particolarmente curioso. Poi, in che modo con il suono si poteva dare qualche indicazione sull'identità del defunto?
Diciamo, il suono delle campane da morto è forse quello più variato da un paese all'altro, quindi ci sono veramente moltissimi sistemi diversi, però più che altro poteva essere magari la campana che si suonava, oppure il numero di rintocchi che si facevano con una certa campana poteva già cominciare a distinguere. Allora, la distinzione più comune è quella del sesso, quindi se per un uomo si suonavano un certo numero di rintocchi, per una donna un altro numero di rintocchi, oppure si suonava una campana diversa, oppure si cominciava una sequenza di suoni con un'altra campana. Però appunto, come dicevo, erano delle tradizioni che erano molto molto diverse da un paese all'altro.
È veramente affascinante. Le chiedo allora, visto che accennava anche all'utilizzo come strumento musicale della campana, come si tramandava il repertorio melodico e ritmico da suonatore a suonatore prima della motorizzazione di gran parte dei nostri campanili?
Sì, allora, magari premetto che questi appunto, repertori melodici e ritmici erano quelli del suono da festa, quindi quelli che venivano diciamo messi in opera, specialmente, non so, per le feste patronali, per la novena di Natale, insomma per delle occasioni particolarmente festose in cui si suonavano le campane anche in un modo particolare. E poi, diciamo, qui dipende molto da un paese all'altro, appunto non si tratta di una realtà molto variegata localmente. Quindi magari in un campanile in cui c'erano cinque campane, in cui queste venivano suonate tramite una tastiera dalla cima del campanile, in questo caso erano degli adattamenti di melodie, che potevano essere melodie popolari, melodie religiose, musiche di vari tipi, e venivano spesso tramandate, venivano tramandate tramite la pratica. Quindi da un suonatore all'altro non c'era, se vogliamo, un apprendistato musicale, ma si imparava così sul momento. E questo vale anche per i ritmi un po' più semplici che magari si facevano dove c'era un numero più limitato di campane.
E quanto alla motorizzazione, cosa che abbiamo accennato, che è un fenomeno che poi dilaga a partire dal secondo dopoguerra, oggi la maggior parte dei rintocchi delle campane non hanno dietro una persona che manualmente tira le corde, ma hanno dietro motori elettrici, temporizzatori, orologi che fanno un po' tutto da soli. Questo, il cambiamento è enorme, ma ci vuole raccontare qualcosa di più su come ha influito anche sul ruolo del suonatore di campane antecedente, sulla tradizione, sulla varietà dei repertori?
Sì, certo. Più che altro quando le campane sono state automatizzate, appunto progressivamente a partire dagli anni 60, 70, semplicemente il suonatore di campane ha smesso di esistere da un giorno all'altro. Siccome i primi sistemi automatici delle campane erano sicuramente più rudimentali rispetto a quelli che possiamo avere oggi, spesso e volentieri il modo di suonare le campane è stato pesantemente semplificato o standardizzato, di modo che tutte queste complesse tradizioni che preesistevano all'automatizzazione delle campane sono scomparsi da un giorno all'altro. Quindi anche tutta questa varietà di cui facevo accenno prima, che sussisteva da un paese con l'altro, diciamo, si è molto in gran parte persa, ecco, diciamo, con l'automazione.
Ed è per questo che torna a risaltare l'importanza di avere un archivio sonoro che ci permetta di riscoprire quella diversità e quel fermento culturale che animava le campagne e i territori raggiunti da questo bel suono. Un'ultima domanda dell'era, mi interessa la sua percezione su come sia cambiata la percezione collettiva intorno al suono delle campane, che oggi spesso si trova anche al centro di raccolte di firme che chiedono di limitarne i rintocchi, di limitare gli orari dell'uso. E una volta la campana, mi sembra di capire, era qualcosa non solo di pacificamente accettato, ma di ben accolto dalla collettività, un codice di comunicazione comune. Oggi tutto questo pare non esistere più. Lei che ne pensa?
Allora, le campane chiaramente una volta avevano un senso proprio perché trasmettevano dei messaggi che erano utili e necessari per le comunità. Oggi è chiaro che questi messaggi non sono più necessari da un punto di vista comunicativo, però appunto lei ha già evocato il fatto che le campane fanno parte del nostro paesaggio sonoro e quindi oggi andrebbero considerate più che altro come patrimonio sonoro del nostro territorio. Dopo è chiaro che se in certi momenti, in certi contesti, le campane possono disturbare, e quindi in questo caso se le campane disturbano bisogna anche chiedersi come poter eventualmente mediare, come poter intervenire, oppure se semplicemente dire si tratta di un patrimonio sonoro e quindi questo va mantenuto.
Io ringrazio lo storico Romeo Dell'Era che ci ha portato un po' indietro nel tempo con questi suoni suggestivi che fanno parte anche del nostro presente, non solo del passato. Siamo partiti da una ricerca pubblicata da Casa Grande, di cui è autore, dal titolo L'apporto degli archivi sonori alla conoscenza del patrimonio campanario ticinese. Dell'Era, grazie e a risentirci a presto.
Grazie a lei, arrivederci.
Here's my white feather hawk-tailed deer hunter. Likes to keep me cool in the hot breeze summer. Likes to push me on the screen, John Deere mower. I know you wish you had a man like him, it's such a bummer. When I met him, like an arrow, like a bird in the heart, like a sparrow. In the dark, snap, crackle, pop. Bear mash, he's just in my bone marrow. Everyone knows I had some trouble, but I'm home for the summer and I wanted to know if I could use your stove to cook something up for you, cause you're positively voodoo, everything that you do. Did you know exactly how magical you are? Whoopsie daisy, you yelling I love you out to my white feather octail deer hunter. Take my hand off the stove, hun. Yeah, you, dinner's almost done. Whoopsie daisy, you, I imagine you do know how absolutely wonderful that you are. He's my white feather hawk-tailed deer hunter. Before I met him, wore a bow over three summers. Now it's a ribbon round my neck and it's cherry color. I just been baking, waiting on a spirit hunter. I got a nicotine patch for the summer. Yeah, I'm a ghost, doesn't mean I feel nothing. Put it on my ass, no tan line summer. I love my daddy, of course we're still together. Everyone knows I had some trouble, but it's been three summers. I know it's strange to see me cooking for my husband, but it's positively voodoo, everything that you do. Did you know exactly how magical you are? Whoopsie daisy, you yelling I love you out to my white feather octail deer hunter. Take my hand off the stove, hun. Yeah, you, dinner's almost done. Whoopsie daisy, you, I imagine you do know how absolutely bad I'm with an oven. Whoopsie daisy, do you think it's okay? Whoopsie daisy, to bust the sugar cane. Yikes, like maybe should've saved for a friend. Stick with picking daisies for Instagram. Whoopsie daisy, do you think it's okay? Whoopsie daisy, to bust the sugar cane. Yikes, like maybe should've saved for a friend. Stick with picking daisies for Instagram. Positively for a
Suggestioni quasi fatate in questo brano di Lana Del Rey, appena uscito, freschissimo, di qualche settimana. Il titolo è White Feather Hawktail Deer Hunter. 17:20 minuti e parliamo ancora di musica, questa volta non di campane, ma di storia della musica, che è fatta non solo dei grandi nomi, ma anche di figure che magari hanno avuto un grande successo alla loro epoca, ma poi sono state lentamente dimenticate, come è il caso di Achille Peri, compositore e direttore d'orchestra, nato a Reggio Emilia nel 1812, protagonista della vita musicale italiana dell'Ottocento e autore di opere che andarono in tutti i teatri principali fino alla Scala di Milano. Oggi, grazie a nuove ricerche e a un importante progetto internazionale, la sua musica torna a vivere. Domani, infatti, nell'Aula Magna del Conservatorio della Svizzera Italiana, si terrà la conferenza concerto dal titolo Achille Peri e gli influssi operistici sulla musica del suo tempo, appuntamento che unisce ricerca musicologica ed esecuzione dal vivo, con brani riscoperti e in alcuni casi eseguiti nuovamente dopo oltre un secolo. È un'iniziativa che entra in un progetto più ampio, Polimnia, l'opera per tutti, che coinvolge diverse istituzioni accademiche e quindi ci aiuta e ci offre l'occasione per approfondire non solo la figura di Peri, ma anche il ruolo centrale che il linguaggio dell'opera ha avuto nella cultura musicale dell'Ottocento. Ne parliamo di tutto questo con il professor Alessandro Roccatagliati, musicologo e docente all'Università di Ferrara, che coordina la ricerca dedicata proprio ad Achille Peri. Buonasera e benvenuto, professore.
Allô?
Sì?
Oui, on m'avait téléphoné, c'est pourquoi?
Ah, questo è molto strano perché, scusi, no, mi perdoni. Siamo alla Radio Svizzera, però mi scusi, deve esserci un errore. Professore, mi sente?
Je comprends pas déjà l'italien, je parle français.
Je suis désolé, la devo salutare, mi scusi, abbiamo un problema che non mi è mai capitato prima, perché avevamo in linea il professor Roccatagliati e ci ritroviamo con un'altra telefonata. Vabbè, abbiate pazienza un attimo, perché piuttosto che far partire un altro brano musicale è meglio provare a chiamare direttamente il professore sull'altra linea. Allora, vediamo se funziona. Telefoniamo, stiamo telefonando in diretta, ma che cosa bizzarra, vi assicuro che io avevo il professor Roccatagliati proprio sulla linea. Vediamo se funziona da qui. Professore, mi sente?
Pronto, adesso sì.
È capitata una cosa veramente bizzarra, perché avevo lei in linea, dopodiché ho aperto la linea e c'era una signora che in francese educatamente mi ha detto: "Ma perché mi avete chiamato?". Io ho provato a dire che siamo una radio svizzera. Le giuro, non era mai capitato in tanti anni di professione, anche perché
comunque credo che siamo in diretta, e quindi saluto lei e saluto tutti gli ascoltatori.
Grazie, non so se ha sentito
ho sentito l'introduzione che lei ha fatto. Se mi fa una domanda io parlo.
Siamo qui apposta. Con piacere, io le chiederei per cominciare di contestualizzare e aiutarci a comprendere una figura così importante e così poi dimenticata nel tempo come Achille Peri.
Ma guardi, è un coevo di Verdi e ha incrociato la carriera più volte con Verdi. Verdi era nato nel 1813, lui appena un anno prima, e anche i chilometri fra Reggio Emilia e Busseto sono una sessantina, non di più, per intenderci. E quindi stesso periodo, stessi tipi di formazione e incroci di carriera, non da poco peraltro, perché per dire con Verdi appena lanciato col Nabucco, in una ripresa del Nabucco a Verona del 1844, Nabucco è del tardo 1842, Peri è là a sua volta per riprendere una sua opera, e quindi i due si incrociano. C'è di mezzo anche la futura moglie di Verdi, Giuseppina Strepponi, che sta cantando in fine di carriera, e ci sono alcune saporite lettere di Peri dove racconta: è arrivato Verdi per la sua Giuseppina, cose di questo genere. E poi un altro episodio importante è Peri che fa l'opera d'esordio per il teatro locale di Reggio Emilia, quello che esiste ancora, il teatro municipale sorto nel 1857, e nella stessa stagione Verdi arriva con la seconda opera, di nuovo non una cosa da poco. Il Simon Boccanegra, che aveva esordito a Venezia mesi prima, non ha soddisfatto del tutto Verdi stesso, e Verdi fa delle modifiche che vanno in scena per la prima volta pochi giorni dopo che Peri ha fatto esordire la sua opera, e così via. Insomma, ci sono vari momenti in cui quelle due carriere si incrociano, a significare che cosa? Achille Peri è stato un operista di un certo rilievo, che ha percorso la carriera in anni paralleli a quelli verdiani. Il terreno a quel punto era un po' sgombro, perché praticamente Donizetti era in fine di carriera e poi scomparve, e quindi ha percorso insieme ad altri operisti di medio calibro questo terreno dell'opera italiana, che era mano a mano sempre più egemonizzato da Giuseppe Verdi.
Eh sì. E il titolo della conferenza di domani, che anticipavamo, parla degli influssi operistici sulla musica del suo tempo. Allora, il linguaggio dell'opera come influenza a questo punto non solo la produzione teatrale, ma anche la musica da camera, strumentale, da salotto?
Guardi, è noto che per quanto concerne l'ambiente italiano di pieno Ottocento, la conquista di spazi da parte della musica strumentale fu estremamente graduale, perché il genere che andava per la maggiore, che egemonizzava un po' l'attenzione, era quello del teatro per musica. Detto questo, però, nelle dimensioni per l'appunto salottiere era normale fare ad esempio, musica vocale da camera. Non sempre lo si nota, ma sono piene le cronache di pezzi da camera, vale per le firme maggiori, Donizetti, Bellini, Verdi, ma vale anche per le firme medie come Peri, una produzione salottiera di brani su poesie varie, spesso anche di poeti locali che venivano prodotte. E invece per quanto concerne la musica strumentale abbiamo brani a modi parafrasi che vengono direttamente dall'opera, ma anche brani prettamente strumentali che solo a mano si avvicinano agli stilemi e alle strutture della musica strumentale di periodo classico, perché invece tendenzialmente tendono a mettere in evidenza la melodia, a usare strutture più semplici rispetto a quelle sonatistiche, che forme sonatistiche invece a mano penetro. E nel concerto di domani questa cosa siamo in grado di vederla, perché eseguiremo con giovani solisti dei corsi ultimi del Conservatorio di Reggio Emilia, appunto nel Conservatorio di Lugano, che gentilmente ci ha ospitato e ha offerto questa collaborazione, brani dell'uno e dell'altro tipo: musica vocale da camera, musica strumentale di diretta derivazione operistica, parafrasi, e invece musica strumentale che a mano si avvicina a forme di stampo austro-tedesco.
Dicevo prima che questo concerto e questo incontro, questo approfondimento su Peri, presenta anche brani rimasti manoscritti e inediti fino a oggi, o comunque non più suonati anche per più di un secolo. Quali sono le emozioni e le responsabilità coinvolte per un musicologo nel riportare alla luce musica non ascoltata da più di 100 anni?
Bella domanda. Guardi, il progetto all'interno del quale si inserisce questo concerto è un progetto di ricerca artistica dedicata a un gruppo di conservatori italiani, e quindi gli stessi studenti di conservatorio, i docenti, i colleghi che sono coinvolti in questo progetto hanno previsto fin dall'inizio questa di sepoltura, diciamo così, di partiture, autografe e manoscritte che sono conservate nelle biblioteche della città di Reggio Emilia, ma anche presso l'Archivio Storico Ricordi o altre biblioteche sparse per l'Italia. Quindi c'è stata proprio questa dimensione dell'andare a prendere le partiture, fotografarle, trascriverle. I ragazzi hanno imparato a fare le trascrizioni digitali e poi eseguirle, e ce ne sono di vario tipo. A Lugano presenteremo musica da camera anche per ragioni logistiche, ma abbiamo fatto anche esecuzioni di musica sacra. E abbiamo fatto esecuzioni per banda, perché Peri scrisse anche musica per banda, e faremo esecuzioni operistiche con la piena orchestra alla fine di marzo in un concerto dove presenteremo anche brani d'opera. Ecco, tutto questo repertorio viene disvelato, e chiaramente, per arrivare alla sua domanda, ci sono sempre dei grandi punti interrogativi, perché tutti noi guardiamo le partiture, cerchiamo di farle risuonare nella nostra mente, ma è ovvio che sentirle poi eseguite è tutt'altra cosa. Fino a qui le sorprese sono state positive. Ci ha stupito come, insomma, un maestro medio di questo tipo fosse in grado di, e del resto le recensioni delle opere del tempo, teatrali del tempo, hanno detto che in vari momenti, ad esempio nella fase attorno agli anni 60 alla Scala di Milano, Peri si era guadagnato una certa nomea proprio con la sua scrittura.
Eh sì, è un tema affascinante, e anche la serata sono sicuro che ne scaturirà, sarà altrettanto affascinante. Lo ricordiamo ancora: domani all'Aula Magna del Conservatorio della Svizzera Italiana, conferenza concerto dal titolo Achille Peri e gli influssi operistici sulla musica del suo tempo. Ringrazio il professor Alessandro Roccatagliati, grazie mille, a risentirci a presto.
E noi ringraziamo voi, buona serata.
No, no recuerdo cómo era el camino. No, no recuerdo dónde tenía lugar.
su barco en día mares de sangre. Era un pirata y ella puro descontrol. Canción de sexo y desolación que los hacía reír hasta llorar. Prendidas a un duro, duro fuselaje. Ella irradiaba de rosa sus encajes. Tan, tan desnuda bailando en un casino. Él la vendía las barajas del destino. Fuego enloquecía al corazón y al hueso eterno desvalido. Era su público un montón de hombres salvajes.
No, no recuerdo cómo era el
molto interessante, forse un po' cupo, questo brano Navegantes di Melingo, del cantautore argentino. Di tutt'altro registro invece i brani che ha scelto per la nostra rubrica quotidiana Senza Vergogna il nostro ospite di questo spazio, che è Nicolas Gillet, direttore artistico del Jazz Cat Club di Ascona. Buonasera e bentrovato.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Allora Nicola, tu ci diamo del tu, ci conosciamo da tanti anni,
certo.
Quante volte sei stato nostro ospite alla radio. Tu hai scelto due brani di Elvis Presley. Noi lo ricapitolo per chi magari non avesse ascoltato nei giorni passati. In questo spazio Enrico Bianda si è inventato, secondo me, una bella domanda da porre ad alcuni personaggi celebri del mondo musicale, ma non solo musicale, della Svizzera italiana. Ovvero, quali sono il brano o i brani di cui vi vergognate, ma che vi piacciono un sacco e magari ve li ascoltate quando nessuno vi guarda e soprattutto nessuno vi sente? Nicolas Gillet ha scelto due brani di Elvis Presley, ovvero Blue Suede Shoes e Tutti Frutti. Lo dico molto all'italiana,
esatto.
Non Tutti Frutti come dice Elvis Presley, non sono capace.
Esatto.
Ma volevo capire intanto perché vergognarsi di Elvis Presley, Gillet? Questo davvero me lo deve spiegare.
Perché non si può, effettivamente non si può, però... È vero che se si pensa un po' al mio percorso musicale, è quasi difficile pensare che agli inizi io fossi appassionato proprio di Elvis Presley, perché mi sono occupato di jazz, della black music, e qui proprio prendo colui che col jazz si distanziava, anche se un'impronta c'era ancora. E poi ecco, black music, sì, lui però bianco che si rifaceva, ma provava a prendere elementi della black music, ma più americano, country di lui, ecco, c'era ben poco jazz, ecco, diciamo così. Quindi non è in sé una vergogna assoluta, ma è una cosa che non ci si aspetta, ecco.
Una cosa che non ci si aspetta, poi posso capire, comunque dovendo avere un certo ruolo professionale istituzionale, lei giustamente lo ricordava, il jazz e Elvis Presley non è che vadano proprio nella stessa direzione. Tra l'altro sono tutti e due brani molto rapidi, molto brevi, tutte e due sono intorno ai due minuti, perché quella era un'epoca in cui la durata del brano era per forza obbligata anche da limiti fisici dei supporti di allora.
Esatto, e io devo ammettere che mi si ritrovava sul letto a ballare come un pazzo questi brani, quindi lo sfogo assoluto, e devo dire che mi passa ancora la stessa emozione se rimetto adesso questi brani, cioè mi salto in piedi e ballo, ecco.
Allora ne mettiamo uno, ce lo ascoltiamo insieme e poi mi dice se ha ballato, lo capiremo se ha il fiatone. Intanto sentiamocelo insieme.
Va bene. It's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Rock it! For the money, two for the show, three to get ready, now go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby, blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe.
È vero che non abbiamo un materasso sul quale saltare qui nello studio di Rete 2, però è vero che è difficile stare fermi. Nicola G ha perfettamente ragione. Sono brani forse un po' asciutti, un po' semplici anche come struttura, ma come fai a stare fermo davvero?
Esatto, esatto. Ma il tipico rockabilly, sì. La chitarra squillante, poi la batteria molto essenziale, ma con un tiro pazzesco, sì. Bello, bello, bello.
Se sei quell'anticipo del rullante tatatun, che è proprio,
esatto.
Ti tira dentro, non c'è niente da fare. Tra l'altro, a proposito di rockabilly, Nicola Gie mi confessava che lei adorava perfino il ciuffo di Elvis. Allora la domanda imbarazzante di oggi è: lei lo portava quel ciuffo a sua volta?
Allora, devo fare attenzione perché ultimamente abbiamo visto un ciuffo pazzesco al Rabadan, nel nuovo re, Igor Pesciallo, che tra l'altro è un bravissimo bassista rockabilly, apprezza tantissimo anche lui Elvis. Il mio ciuffo era un po' diverso, cioè era più una frangetta tra Elvis Presley e Superman, diciamo, ecco.
Quasi un tirabaci, come si diceva nell'Ottocento.
Si seguiva un po' quella moda lì, uh-huh. Erano gli anni 70, ormai era quello.
Ecco, a proposito di moda, poi ci sentiamo anche tutti i frutti e ci salutiamo, però mi interessava capire, perché questi sono brani del 56, Nicola Gie ha un'età che più o meno assomiglia alla mia, siamo intorno agli anni 70 se non vado errato, mi corregga se magari faccio una terribile gaffe, però la moda di Elvis Presley, la parte più importante, quella veramente condivisa che aveva contagiato il mondo, stava già scemando. Lei da bambino invece si imbatte nel Elvis Presley, e quella è un'età di solito quando siamo bambini in cui ascoltiamo un po' di tutto quello che ci capita a tiro, senza guardare se gli altri bimbi della nostra età guardano, ascoltano gli stessi riferimenti. Elvis Presley, lei come l'ha incontrato intanto?
Allora, devo dire che a casa si ascoltava del jazz, mio papà ascoltava del jazz, perciò per me era quasi un po' contrastare questo ascolto di jazz frenato che a me non piaceva particolarmente all'inizio. Io a 5-6 anni così ho poi scoperto qualche film con Elvis Presley, poi ho ricevuto una volta per regalo, non so più se fosse compleanno o Natale, ma un LP di Elvis che per me era il massimo, poter ascoltare poi in camera da solo questo disco e godermelo. Fantastico. Poi io ho sofferto anche parecchio, pensa un po', quando è morto, perché lui è morto nel 77, io avevo 6 anni,
sì.
E in quegli anni poi è uscita la sua storia, un film documentario bellissimo che ho potuto poi godermi in giovane età, mi sembra fosse al cinema ad Ascona. Quindi ecco, mi sono proprio buttato sulla personalità musicale di Elvis Presley e me lo sono fatto mio, mi riconoscevo in questo suo modo di cantare, ballare anche, bisogna ricordare anche questo,
certo.
Lui Elvis the Pelvis ballava e impressionava tantissimo.
Ha fatto una rivoluzione, sì. Con le sue movenze ha fatto veramente una rivoluzione anche sessuale molto forte per quell'epoca così puritana, così irrigidita dal punto di vista del movimento del bacino. Nicola Gie, rimani con noi, ci sentiamo Tutti Frutti, la tua seconda scelta di un brano di cui vergognarsi, ma abbiamo capito che non è che c'è da vergognarsi, anzi, ce lo sentiamo insieme e poi ci salutiamo.
Bubble, wobble, bamboo. I got a gal named Sue. She know just what to do. I got a gal named Sue. She know just what to do. She rock me to the east. She rock me to the west. She's a gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. 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 Bubble, wobble, bamboo. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. 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 Bop, bop, loom, bop, bamboo. Hit it. Blop, bam, boom. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. A boy don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. 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 Blop, bam, blop, bam, boom.
Uno dei finali più famosi della storia della musica universale, quella Mambaluma Balam Bam Boom, che è anche il finale sul quale ci salutiamo, ma lascio a Nicola Gie l'ultima parola se ha voglia di aggiungere qualcosa sul perché ha scelto proprio questi due brani tra i tanti successi di Presley.
Ma potevo sceglierne altri, non lo so, adesso Tutti Frutti per esempio perché è un brano in sé molto semplice, molto coinvolgente e non so, mi viene sempre in mente il paragone perché la struttura melodica è uguale al jazz in fondo, c'è la melodia, poi c'è l'assolo, poi di nuovo la melodia, però ecco, in sé quello che è impressionante è un po' la semplificazione della melodia, ecco, E anche facendo le cose più semplici si arrivano a dei risultati strepitosi e tutti
Sì.
i frutti è questa semplicità che ti prende e ti fa muovere.
Alla fine sono tre strumenti asciutti, non ci sono orpelli, non c'è niente di troppo, è asciutto, è il tanto fatto
esatto.
con poco, è proprio così.
Esatto.
GE,
esatto.
grazie.
Quindi ascoltiamo sempre di più anche Elvis Presley.
Ma sì,
torniamo ad ascoltarlo.
Togliamolo dal senza vergogna e mettiamolo nella categoria
esatto.
con orgoglio.
Esatto, va bene.
Grazie GE, buona
Abbiamo
serata.
Già il titolo per la prossima trasmissione.
Magari la facciamo davvero, lo dirò Enrico Bianda e nel caso la chiameremo come ospite.
Grazie.
Grazie mille, a risentirci.
A risentirci.
Am I black in love for you? I don't talk the way you do. You call me names and try to hurt me. Spit on the ground, open to curse me. They say blood is thicker than water, but you look like my great-grandfather. Walk by, suck teeth, I'm not black enough for you. Am I black enough for you? You call my God a stranger too. Turning your eyes like you don't see me. You only speak if it's a Sunday. My lines erased with blood and water. Who's to say I'm not your lost daughter? Turn me over cheek till I'm black and love for you.
In Harlem, everybody, it was all love, you know, whether if you were African or, you know, African American from here or you was from the South, you know, it was always love. It was like you, my brother, and, you know, like this is like kind of the Mecca. You know, black people and black history.
Am I black enough for you? We could shoot my children too. It don't matter how you see me. We're still running like the old days. Even if I'm not from here, green cards don't save you. I still look just like your mama. Not from here, green cards don't save you. I still look just like your mama. Not from here, green cards don't save you. I still look just like your mama. Hands up, don't shoot. Blacker than you. Blacker than me.
Americana ma di origini ruandesi e ugandesi, lei è Somi e questo era Black Enough. 17:58 minuti, lo spazio di K in libertà. Allora, sabato scorso mi sono concesso un regalo e sono andato con mia moglie a vedere Fantozzi, una tragedia all'AC, spettacolo teatrale con Gianni Fantoni come protagonista nel ruolo del ragioniere più famoso del mondo e con la regia di Davide Livermore, che peraltro era stato anche ospite di K la settimana scorsa. Fantoni, per chi non lo conoscesse, è colui che ha ricevuto dallo stesso Paolo Villaggio l'investitura per continuare a far vivere la maschera di Fantozzi. E lo fa con una somiglianza all'originale veramente impressionante. Lo spettacolo si basa sui romanzi più che sui film, e già questa è una scelta interessante. Ora sgombro subito il campo dagli equivoci, non è una recensione questa, io non sono un critico teatrale, però sono un estimatore della filmografia fantozziana, della quale conosco a memoria una discreta parte, e sono soprattutto molto affascinato dalla capacità che la maschera di Fantozzi ha di parlare ancora oggi a un pubblico vastissimo, non necessariamente italiano e non necessariamente, avremmo detto un tempo, appartenente alla classe lavoratrice. La riprova di questa trasversalità di Fantozzi era dentro all'Acne, la platea, che osservavo attentamente proprio perché questo è l'aspetto che trovo più affascinante. Tanti giovani, cosa affatto scontata per esempio, diverse coppie con bambini, tanti anziani, tanta gente della mia età, quindi tra i 50 e i 60, forse la maggioranza. Poi quanto all'abbigliamento, ho notato con curiosità un numero esiguo ma significativo di persone vestite in maniera molto elegante, per capirci abiti da sera e smoking di seta. Una quantità sorprendente per uno spettacolo su Fantozzi. La maggior parte del pubblico comunque era abbigliata in maniera informale. Mi è parso un pubblico eterogeneo, sia per estrazione che per età, ammesso che si possa desumere l'estrazione di una persona da come si veste per andare a teatro. Pubblico invece piuttosto omogeneo nel modo in cui ha assistito allo spettacolo. In generale direi un po' rigido, un po' restio a lasciarsi andare. Ed è questa rigidità che mi ha colpito, perché se da un lato è un fatto culturale, in Ticino a teatro stiamo composti, difficilmente ridiamo sguaiatamente, che non vogliamo fare brutta figura, chissà cosa pensano i vicini, dall'altro lato è una rigidità che è sollecitata e solleticata dallo stesso Fantozzi. Perché Fantozzi non nasce per far ridere, non è il suo scopo. Fantozzi la risata te la strappa al massimo, però poi te la ritorce contro. Perché quando ridi di Fantozzi, di quello che gli capita, stai ridendo un po' di te, che tu te ne renda conto oppure no. E questo fa sì che il tuo approccio a Fantozzi sia per forza e giustamente un po' rigido. Fantozzi è uno specchio che ti restituisce un'immagine di te che a te non piace, che non può piacerti anche se ti fa venire da ridere. Ecco, questo aspetto nello spettacolo esce molto bene. Alla fine viene proprio dichiarato. E quando esci non ti senti rilassato o svuotato, catartizzato, come dopo uno spettacolo comico in cui hai riso di pancia. Non c'è catarsi in Fantozzi. Fantozzi ti lascia con una sensazione di malinconia divertita e, almeno nel mio caso, con una certa incredulità dinanzi al fatto che una maschera nata nel 71... in un mondo molto diverso da quello del 2026, sia capace ancora oggi di parlarti con un'attualità che risulta perfino spiazzante.
Coming up on 2 years. It's not right, he's not here. In the passenger seat saying, boy, would you go a little slower? You're a worrisome son, make your old man look a little older. I got a few of his things. Beach necklace he bought in Jamaica one spring. It means the world to me, the most, it ain't worth nothing. I wouldn't take a million bucks for it's the one thing that I had to hang in there, swinging from my rearview mirror so I can always take him driving with me. It's how he stays with me, along with a legacy and an empty page to write a better ending. It's more than beaded jewelry, it's more like a prayer, reminding me to hang in there. Gives me the pep talk I need, and it can turn into fuel when I'm on E. call it a priceless keepsake, call it precious. It's keeping him around me like a necklace. I had to hang in there, swinging from my rearview mirror, so I can always take him driving with me. It's how he stays with me, along with a legacy and an empty page to write a better ending. It's more than beaded jewelry, it's more like a prayer, reminding me to hang in there. It's more than beaded jewelry, it's more like a prayer, reminding me.
Minuti, il consiglio di questo pomeriggio ci porta in Iran, per la precisione a un film iraniano del 2022 che viene raccontato da un punto di vista originale in un recente articolo uscito sulla rivista online Lucy sulla cultura. Il film si intitola Beyond the Wall. A trovare l'articolo e la sua autrice era stato qualche giorno fa Enrico Bianda, di cui sentiamo il contributo.
In Iran il potere non si limita a reprimere gli eventi, ma ne governa il racconto. In questo contesto anche l'arte può diventare una sorta di bussola, no? Capace di orientare in mezzo all'opacità. E insomma è un po' questo il cuore dell'articolo che vogliamo raccontarvi, un testo che ci guida dentro Beyond the Wall, il film di Vahid Jalilvand, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2022 e che diventa una lente per leggere non solo un paese, ma una forma mentale. Allora, brevemente, nel film seguiamo Ali, ex poliziotto, quasi cieco, un uomo che vive ai margini e che impara a leggere il mondo non con gli occhi, ma con il rumore dei passi, delle chiavi, delle porte che si aprono e si richiudono. Allora, di tutto questo vogliamo provare a discutere con la giornalista e scrittrice, inviata, autrice dell'articolo su Lucy, sulla cultura, dove si parla di questo film, Francesca Mannocchi. È davvero un piacere averla qui a K, benvenuta.
Grazie, buon pomeriggio e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Allora, nel suo articolo racconta come Beyond the Wall sia un film necessario per comprendere l'Iran di oggi e soprattutto perché mostra come la repressione politica penetri nella vita domestica e nella percezione del tempo. Cosa l'ha colpita di più di questa rappresentazione?
Allora, Beyond the Wall è un film che io avevo visto nel 2022 quando uscì a Venezia e che ho razionalmente recuperato il mese scorso durante le settimane delle grandi proteste in Iran, perché penso che nel rumore di fondo che spesso il giornalismo fa commentando la strettissima cronaca, perdiamo spesso un po' di vista che per noi che viviamo nella parte privilegiata, comunque democratica, del mondo, è molto difficile entrare nei meccanismi psichici di luoghi che sono invece animati da regimi e dittature non da anni, ma da decenni. E io penso che questo film ci aiuti a entrare in un meccanismo che annienta una delle frasi e dei commenti più sciocchi che talvolta si sentono a proposito dei regimi, cioè quelli che si domandano perché non ci sia abbastanza protesta interna, perché le proteste interne non vadano avanti. E questo non dipende soltanto ed unicamente dal livello pericolosissimo e tragico di repressione che c'è all'interno dell'Iran, come di altri paesi che hanno vissuto anni e decenni di dittatura e di regime. ma dipende anche da tutti i meccanismi interiori attraverso i quali il regime viene interiorizzato, la paura viene interiorizzata, la censura viene interiorizzata. E io credo che questo film, come molti altri, abbia il doppio pregio di farci entrare all'interno della mente, della psiche, dell'anima dei protagonisti, e ce lo faccio capire attraverso un meccanismo narrativo che è quello di provare a dipingere quello che è il meccanismo mentale che agisce all'interno delle menti traumatizzate. E in questo e chiudo, Jalil Van è molto bravo e noi dobbiamo veramente essere grati a tutti questi registi iraniani, come registi di altri paesi, che lavorano nei loro paesi sotto regime, nonostante i loro lavori, le loro sceneggiature, i loro film siano costantemente visionati.
Lei scrive che nell'Iran contemporaneo, e qui forse veniamo a uno degli aspetti dei quali ci parlava pochi istanti fa, la paura si trasforma in abitudine e che il controllo politico diventa una sorta di tempo interiore. No, lei prima diceva, ma perché le persone si interrogano sulle difficoltà di scendere per strada a protestare? Ecco, come si può raccontare questo tipo di oppressione allora, che appunto non è solo visibile, ma è più sottile perché diviene psicologica e con risvolti quotidiani?
Quello che fa, che ecco, dove l'arte in questo momento, in questo film, io credo specificamente, come in altri film iraniani degli ultimi 20 anni, agisce proprio dove il giornalismo si ferma, agisce proprio dove la cronaca si ferma. La grandezza di questo film, secondo me, è quella di rendere chiaro come per un cittadino sotto oppressione, sotto repressione, sotto regime, persino un cittadino come Ali, che è stato parte di quelle forze di repressione e quindi è un personaggio che ha un doppio valore morale e narrativo, anche la casa, che è simbolicamente, filosoficamente il luogo della protezione, il luogo della sicurezza, il luogo in cui anche le paure vengono blindate, o comunque le paure vengono lasciate fuori, mentre dentro la vita privata si blinda in una illusione o in una certezza di sicurezza. Persino la casa, nelle persone che vivono sotto un regime repressivo, diventano osservate, diventano luoghi di sospetto e pertanto diventano luoghi di minaccia. Ecco che secondo me qui, adesso un commento proprio dal punto di vista filmico, qui Jalil Band, che nasce montatore, poi diventa sceneggiatore e regista e che è il montatore di questo film, attua con un montaggio, su cui non dico molto per, insomma, per gli ascoltatori che poi vedranno il film, che replica perfettamente come il trauma agisce in una mente dopo un evento drammatico, e quindi con la ripetizione, ma anche quella nebbia e quella confusione tra evento reale e evento immaginato, evento reale, evento sognato, evento reale, incubo.
Forse vale la pena, lei lo riporta in esergo del suo articolo, le parole di Farid Jalivan: i nostri occhi vedono la realtà, ma è la nostra anima che vede la verità. È una metafora. Solo quando Ali, il protagonista, perde la vista, riesce finalmente a vedere la verità. Ricordo ai nostri ascoltatori che stiamo leggendo con l'autrice un articolo apparso su Lucy sulla cultura ieri, intitolato "Per capire l'Iran bisogna riguardare Beyond the Wall". L'ha scritto Francesca Mannocchi. Un'ultima questione le porrei: perché Beyond the Wall allora è un film che serve a capire l'Iran di oggi?
Perché io credo, e in questo torno a un libro che per me, e credo per tutti quelli che come me cercano di raccontare luoghi di crisi, luoghi di guerra, luoghi di conflitto, che è I sommersi e i salvati di Primo Levi, perché questa è un'opera che ci apre la mente sulle zone grigie che tutti i paesi in guerra e tutti i paesi in conflitto e tutti i regimi hanno. E Ali è il rappresentante di questa zona grigia, che in qualche modo è consapevole delle sue colpe, consapevole delle colpe del regime, e cerca in qualche modo, nella sua cecità che diventa visione, un momento di redenzione.
Ci fermiamo qui. Intanto davvero grazie a Francesca Mannocchi per averci aiutato, e non solo a rileggere un articolo che è apparso ieri su Lussi sulla cultura, ma ci ha dato la possibilità di tornare ad un film di pochissimi anni fa, Beyond the Wall. Lo abbiamo raccontato, abbiamo offerto anche, come dire, una chiave di lettura sul contemporaneo. In bocca al lupo per tutto, Francesca Mannocchi, e grazie.
Grazie.
E ringraziamo anche Enrico Bianda che si è occupato di questa intervista a Francesca Mannocchi. Adesso un po' di musica e poi ci colleghiamo con Iari Bernasconi per Cappa e Spalla. Beh, un blues classico di Charlie Musselwhite dall'album Lookout Highway, il brano si intitola Highway 61, anche se quando leggi i numeri sullo schermo ti viene sempre da dire in italiano, per cui avrei detto quasi Highway 61. Jari Bernasconi, buonasera, ben trovato, che piacere averti.
Eccoci.
A cappa e spalla.
Ma buonasera Marco, buonasera a tutte e tutti.
Beh, sapete, sappiamo tutti quanto in questi giorni si parli di sport sulla neve, le Olimpiadi invernali, tutto il resto, i grandi successi anche delle nostre varie figure nazionali che stanno facendo una gran bella prestazione. Oggi parliamo sempre di neve, ma da un altro punto di vista, quello del piacere di andarci, la settimana bianca, le piste bianche, i pittoreschi chalet. Allora Jari, tu vivi nei dintorni di Berna, proprio adesso in questi giorni cadono le cosiddette Sportferien, quelle che da noi sono poi le vacanze di carnevale. Io ho un sacco di amici e parenti che sono sulle piste in questo momento un po' da tutte le parti, molto felici di questo, sì.
Esatto, beh, diciamo pure che come per alcuni, e anzi forse molti, le vacanze di carnevale sono sentite, ecco, allo stesso modo sono sentite le Sportferien qui a nord delle Alpi, quindi Sportferien, cioè vacanze sportive, cioè una settimana di sport invernale. Al punto va detto, però, che tu sei in ufficio, che ne so, a scuola a prendere le tue figlie, dal panettiere per comprarti una amichetta o brötli, che dir si voglia, e la domanda che ti sarà posta non è e voi cosa farete nelle Sportferien, ma piuttosto e voi dove andrete nelle Sportferien. Sottinteso che esiste una sola cosa possibile, immaginabile, obbligata e intrinseca anzi del resto, così alle stesse Sportferien, che altrimenti si svuoterebbero del loro senso nobile primario, quella cosa è naturalmente andare a sciare. Sembra che io stia esagerando, ma basti sapere che le Sportferien a Berna e dintorni sono scaglionate. Alcuni comuni una settimana, altri comuni un'altra settimana, altri comuni ancora una terza settimana, per evitare appunto che le stazioni e le piste siano intasate e che la ressa si trasformi in rissa, perché se non l'avessi capito appunto, caro Marco, tu che sei stato azzurro di sci, quando ci sono le sport
questa è una citazione che non ti lascerò passare inosservata. Io sono stato azzurro di sci, parlavamo di Fantozzi giusto pochi minuti fa nella copertina di stasera. Vabbè, bella, grazie, non sono degno ma grazie.
Ecco. Comunque sì, no, per dire che quando ci sono le Sportferien si va a sciare e dirlo suona strano, cioè è la palissiano, no?
Eh sì, tra l'altro stavo giusto pensando nell'ascoltarti a mio cugino che è uno sciatore appassionato, per non dire sfegatato, anche se ovviamente amatoriale perché ha la mia età, e lui come molti altri penso anche in Svizzera italiana cerca di pianificare le sue sacrosante settimane bianche al di fuori proprio delle Sportferien, perché lui stesso sa che se ci va nel periodo sbagliato sarà un'inondazione di turisti dalla Svizzera interna, tutti ansiosi di sciare. Allora tu ci stai parlando della montagna, Jari, come hai lasciato intendere non si scappa anche qui dalla Svizzera italiana, no, dalle Sportferien.
È vero. Allora sì, vi parlo dalla Simmental, di fronte a me si staglia il Wildstrubel, anche se adesso comincia a essere buietto a dirla tutta, ma sono fuori all'esterno, è vicino al comprensorio di Lenk Adelboden e per chi ci ascolta e per te Marco, mi sento oggi come abitato da uno spirito scientifico, no? Dunque propongo un approccio razionale, critico e soprattutto empirico, quindi osservazione, sperimentazione e verifica dei fatti. Per farla breve, sono andato anche io a sciare con la famiglia. Allora, diciamo che intanto l'avvicinamento agli impianti di risalita non è ovviamente la parte più poetica. Per chi non prende i mezzi pubblici, tutto si traduce in, diciamo, autovetture a motore, colme di materiale ed equipaggiamento, distribuite in parcheggi fangosi e non sempre facilmente accessibili. Mi dicono che alcuni di questi parcheggi sono orrendamente cari, il nostro, a onor del vero, era gratuito. Comunque, una volta lasciata l'auto, comincia la marcia dei pinguini, no? Ombre imbacuccate di tutte le età e altezze che arrancano sul ghiaccio e l'acqua fangosa, con gli scarponi rigidi che già scavano fiacche e solchi nei piedi, i bastoni in una mano, gli sci nell'altra, poi zaini, caschi, occhialoni, lo slittino per le bimbe più piccole, guanti ed equipaggiamento di riserva naturalmente, e via via ad libitum. I più furbi e preparati hanno già acquistato i biglietti su internet e possono saltare la coda agli sportelli e, in men che non si dica, si trovano incapsulati nella funivia e proiettati verso la luce, quindi dalla nebbia del piano al sole delle montagne rilucenti. A questo punto possiamo iniziare, no? Un po' di riscaldamento e via nella meraviglia. Certo, la prossima volta converrà evitare la domenica, perché in un'ora facciamo 10 minuti di discese e 50 di attese all'impianto di risalita, ma quando scendi, Marco, la sensazione devo dire, è impagabile. Basta certo evitare gruppetti con le telecamere GoPro attaccate sul casco che scendono filmando le acrobazie, insomma basta guardarsi le spalle a ogni curva, ma poi quando scendi sul manto nevoso è magia pura.
Sì, si sente proprio la magia nelle tue parole. Scusami Ari, dimmi.
La sera, che poi nel caso dello sci mi fa ridere perché corrisponde poi al più tardi alle 4 di pomeriggio, sempre tra l'altro che non ci si faccia così una pausetta più o meno prolungata di après-ski, ebbene la sera si rientra con quella bella, sai, stanchezza addosso, l'aria fresca, no, ancora nei polmoni. Ti sembra in effetti di aver fatto qualcosa di bello, no? Magari sì, di logisticamente complicato, ma infine bello. E a quel punto sorridi, almeno finché non ti rendi conto che quello era solo il primo giorno di una settimana che con queste premesse si prefigura lunghissima.
Beh, l'ironia è appena appena sotto traccia, devo dire.
Scientifico.
La questione degli sport invernali, in particolare dello sci alpino, è complessa, tu lo leggi tra le righe, lo fai leggere, riguarda turismo, economia, un impatto ambientale quando si tratta di sport di massa che è veramente importante sull'arco alpino, una certa però anche rappresentazione identitaria.
Ecco. Sì, allora adesso è chiaro che torno serissimo, torno inappuntabile, è chiaro che la mia è solo una provocazione. Sciare, devo dire, quando lo si può, lo si riesce a fare, è e resta un'attività stupenda. Il problema sta proprio in quel potere riuscire. Allora, negli ultimi anni i costi legati all'equipaggiamento, ai trasporti, ai pernottamenti e poi ai biglietti sono aumentati vertiginosamente. Si può dire una giornaliera in un comprensorio con diverse piste può facilmente costare dai 70 ai 120 franchi per adulto. Ed è comprensibilissimo peraltro, sono costi che aumentano perché è sempre più caro e difficile mantenere questi impianti, queste stazioni che peraltro anche qui in Svizzera sono quasi sempre impeccabili e con piste, anche qui va detto, preparate in modo eccezionale. Certo, manca anche sempre più spesso la neve e quindi ci si ingegna per creare la neve artificiale che sia il più naturale possibile, con risultati anche qui notevolissimi, ma anche, lo lasciavi intendere tu, lo dicevi, impatti ambientali non indifferenti. Sono chilometri di tubi e cavi, generatori, laghetti artificiali in alta quota per rifornire cannoni da neve. In generale l'economia regionale, poi rivolta soprattutto al turismo invernale, è così legata alla stagione dello sci che pensare di rallentare o immaginare alternative è quasi impossibile. E come se non bastasse, anche qui lo dicevi chiudendo la tua domanda o considerazione, lo sci fa parte delle nostre tradizioni, possiamo dirlo, più radicate, no? Almeno a livello rappresentativo. E guardiamo tutte le incredibili medaglie delle Olimpiadi in corso, l'ultima appunto oggi d'argento con Camille Rust, e sentiamo dentro che non sono solo performance sportive, ci sembra, esagero un po', ma ci sembra di riconoscere quasi tutta l'identità di un paese, della sua storia, della sua cultura. Ecco, allora, come fare quando bisogna reagire di fronte a cambiamenti concreti, qui fattuali, no? Che rendono una tradizione, una parte di una cultura, ammettiamolo pure, anacronistica. Lo sci alpino oggi in Svizzera, come altrove, è davvero sempre meno sostenibile e sempre più inaccessibile finanziariamente, soprattutto per le famiglie. Eppure al tempo stesso continua a sembrare un'attività necessaria. Appunto la domanda è come possiamo fare e, caro Marco, il mio cappa e spalla finisce proprio con una domanda che ci vuoi fare. Che è questa.
Ci lasci così, con la domanda. Non è un bel
così,
modo di salutarsi.
Un piccolo punto interrogativo.
Grazie, è chiaro che la risposta ciascuno se la deve cercare per conto suo e non esiste una risposta univoca, però l'interrogativo che tu poni è effettivamente fondamentale. Iari Bernasconi, è sempre un piacere, spero di risentirti presto.
Ma
grazie e a presto.
Un salutone a te, a tutte e tutti.
E approfittiamo anche per salutare, anche perché K è finita, sono le 18:27 minuti, quindi io metto direttamente l'ultimo brano che è di Brigand, Vatto Cannul, e noi ci salutiamo una seconda volta con Iari e con
benissimo.
Tutto il nostro pubblico. Ciao Iari.
Ciao, a presto. We'll be right back.